Solo Gesù poteva insegnarci che per imparare a pregare si deve andare a scuola da una vedova, una creatura senza voce e senza diritti. Tutti sappiamo come la situazione delle vedove ai tempi di Gesù fosse veramente incresciosa, soprattutto nelle città, quindi anche in quelle in cui Gesù ambienta la parabola del giudice incredulo, che non aveva riguardo per nessuno, tantomeno per una vedova, che non aveva il diritto di avere un difensore legale ed era quindi alla mercé di gente non sempre benevola e comprensiva. Se non ha diritti, la vedova ha però la sua voce, una voce fioca ma insistente, sostenuta dalla forza caparbia e atavica proprio di chi nasce donna. Fammi giustizia contro il mio avversario. Il Vangelo, fratelli, non dice quanto tempo la donna abbia aspettato la sentenza di quest'uomo senza religione e senza pietà, più simile a uno stipendiato che a un impiegato a servizio della gente, uno di quelli fatto apposta per prolungare le lentezze amministrative, indifferenti quando addirittura non contrari se gli chiedi il favore di accelerare una pratica perché non gliela fai più a vivere. Secondo lui manca sempre una carta e ti liquida dicendo di spedire una raccomandata, spiegando per l'ennesima volta il fatto, le circostanze, le attese. Più di uno di noi ha fatto certamente questa esperienza dell'ingiustizia della giustizia umana, della quale tuttavia Gesù non sembra interessarsi, preferendo mettere in rilievo la tenacia della vedova, che non ha bustarelle da far scivolare nelle mani del giudice, perché è povera e piccola come il desiderio, indifesa come l'innocenza, umile come l'acqua, ma con una grande forza vincente e la certezza di poterla spuntare. Il Vangelo dice solo che la donna andava dal giudice. Dove l'imperfetto andava indica un'azione continuata, senza fine. A vincere sarà lei con la sua femminilità, della quale viene una grande fede che smantella le inadempienze del giudice, che sorpassa il fastidio dei tribunali. Gesù indica la vedova come modello della supplica, della fiducia e della preghiera. Una creatura che per legge non era nulla, per lui è una maestra alla cui scuola c'è da imparare come rivolgersi e avvicinarsi a Dio, la cosa più sublime concessa all'uomo, e da incrementare, tanto che Gesù dice di pregare sempre senza stancarsi mai. Di San Francesco, Tommaso da Celano, suo primo biografo, ha scritto che alla fine della vita egli non pregava più, ma era diventato un uomo fatto preghiera. Dio è come l'acqua che sostiene la barca, senza la quale essa non ha senso e non si muove. Noi siamo sempre immersi in Dio, anche se non ce ne accorgiamo. Ma come si fa a pregare sempre? A lavorare e incontrare persone, studiare e dormire, e nello stesso tempo pregare. Innanzitutto pregare non significa recitare preghiere, ma essere certi che siamo circondati da un mare di amore di cui però non ci rendiamo conto. Pregare è come voler bene. Se ami qualcuno lo ami sempre. Qualsiasi cosa tu faccia non è il sentimento che si interrompe, ma solo la sua espressione. Il desiderio prega sempre, ha scritto Sant'Agostino, anche se la lingua tace. Se tu desideri sempre, tu preghi sempre. La preghiera sonnecchia solo quando si raffredda il desiderio. Va bene pregare, ma Dio esaudisce le nostre preghiere? Sì, Dio esaudisce sempre, ma non le nostre richieste, bensì le sue promesse. Non si prega per ricevere, ma per essere trasformati. Non per ricevere doni, ma per accogliere il donatore stesso, per meditare il suo sguardo, per amare con il suo cuore. I mistici dicono che Dio non può dare nulla di meno di se stesso, ma dandoci se stesso, aggiungeva Santa Caterina da Siena, ci dà tutto. Perché la risposta di Dio a volte tarda? Solo perché, venendo da Dio che è infinito, anche la risposta è infinita come Lui. Perché allora c'è chi dice, e sono tanti, di avere la sensazione che la preghiera non cambi mai nulla? Forse perché è fatta con l'animo prigioniero del rammarico, soffocato dalla collera, appesantito dallo sdegno. Nascono sì, così, preghiere col fiato corto, invocazioni senza convinzione, rifiuti di cominciare a fare quello che chiediamo. Se preghiamo per la pace, dobbiamo impegnarci a vivere d'accordo con coloro che ci sono accanto, sanando i dissidi che dividono perfino i fratelli dalle sorelle. L'amore si spegne da sé, l'odio si può far morire. Se preghiamo perché cessino le sofferenze, dobbiamo cominciare ad aiutare chi soffre, chi è solo, chi ha fame. Se preghiamo per i missionari, come suggerisce di fare questa giornata missionaria mondiale, che si celebra oggi in tutto il mondo, dobbiamo impegnarci a vivere un cristianesimo più convinto, più ricco di fede, perché quanto più la nostra vita sarà cristiana, tanto più i missionari avranno forza per annunciare la fede e possibilità di curare, istruire o sanare la propria gente. Anche questo fa parte della missione. Non c'è che una prova per sapere se abbiamo conosciuto Gesù, assomigliargli. Non c'è che un segno per dirci che abbiamo ricevuto la salvezza, essere disposti ad aiutare gli altri a salvarsi. Il brano di Vangelo che abbiamo letto si chiude con un interrogativo amaro. Quando il figlio dell'uomo tornerà, troverà la fede sulla terra? Ad essere sinceri, neanche ora ci sono sintomi evidenti di una fede reale, tangibile, adulta. Mancano cristiani non solo credenti, ma soprattutto credibili. Tuttavia vogliamo essere fiduciosi. Se è vero che, come dicono gli esegeti, la questione non è quando Dio interverrà, ma quanto l'uomo è disposto a impegnarsi per attivare la presenza di Dio nella storia, possiamo dire che il figlio dell'uomo troverà la fede, perché non mancano uomini coraggiosi che vanno ad annunciarla, sorretti dalla preghiera di quanti dicono di non saper pregare ma pregano, perché sostenuti dal sacrificio di tanti malati, il tuo fratello malato che ascolti, che ripetono sia fatta la volontà di Dio, ma soprattutto non mancano coloro che li ascoltano e testimoniano l'annuncio ricevuto. Nei giorni immediatamente seguenti l'uccisione di 1700 persone racchiuse in una chiesa di Kigali, nel Burundi, due gruppi di giovani donne camminavano un mattino vestite con gli abiti migliori del loro guardaroba. A chi domandò perché portassero quell'abbigliamento non essendo domenica, una delle giovani rispose: «È vero, non è domenica, ma oggi è festa lo stesso, andiamo ad incontrare il Signore Gesù». Sapevano infatti che quel giorno sarebbero state uccise. L'amore è la presenza di Dio in noi, finché si ama si è salvi. A Malula, un villaggio cristiano della Siria, attaccato e preso dai musulmani il 7 maggio scorso, è accaduto un episodio particolare. In una casa si erano rifugiati tre uomini greco-cattolici, tra cui un certo Sarkis. Lo ha raccontato una donna presente e ha detto anche che i fanatici a un certo punto hanno intimato a tutti i presenti di convertirsi all'Islam pena la morte. Sarkis ha risposto per tutti a voce alta e chiara: «Siamo cristiani e se volete ucciderci perché crediamo in Cristo, fatelo». E tutti e tre sono stati uccisi a sangue freddo. Non è possibile, fratelli, che una fede così radicata possa scomparire prima che torni il figlio dell'uomo sulla terra.